Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal.
Benvenuti alla nona puntata di Carogna Virus.
Nella puntata di oggi affronteremo con due compagni il tema del carcere.
Nello specifico delle rivolte avvenute nel carcere di Bologna e quello di Modena.
Buon ascolto!
Siamo ora in collegamento con un compagno di Trieste che ci parlerà delle rivolte avvenute nel carcere di Modena, dove è stato ospite suo malgrado.
Ciao, come va?
Bene, bene, bene. Cade oggi il quarto mese dai fatti di Modena, che sono successi dall'8 e 9 marzo 2020. Come hai raccontato poche settimane, la settimana dopo di quei fatti, quello che è successo, a mio avviso, era già nell'aria, appunto, ben prima dell'8 marzo. Essendo stato lì circa un mese e mezzo, in una sezione tra l'altro particolare, la sezione numero 4 di punitiva, rispetto alle mie esperienze in altre carceri era emblematica tutta una serie di cose che emergevano dalla vita quotidiana all'interno di quel carcere, su vari aspetti, sia, come dire, logistici e di organizzazione del carcere, e anche dei malumori che i detenuti vivevano lì dentro. Quindi quando i giornali hanno parlato che quella rivolta fosse, come dire, gestita da fuori, da chissà quali organizzazioni, o che i detenuti hanno assaltato l'infermeria, che insomma era una cosa molto irrazionale, a mio avviso non è andata esattamente così, anzi. Diciamo che, appunto, io sono uscito 3 settimane prima della rivolta, e proprio in quei giorni prima che io uscissi, quindi era l'11 febbraio, si percepiva tutta una serie di problemi. Se uno legge, appunto, gli articoli, si capisce che il carcere di Modena aveva dei problemi, nel senso che la direzione era stata cambiata per 3 volte in un lasso di tempo molto breve. Quindi questa faccenda qua organizzativa da parte del DAP in realtà crea molti problemi all'interno del carcere, proprio perché ogni direttore cerca di dare una sua impronta alla gestione del carcere stesso, sia riguardo alla polizia penitenziaria, sia l'ambito sanitario, la cucina e anche la vita stessa dei detenuti. Quindi quando la nuova direttrice Maria Martone, che arrivava da Castelfranco Emilia, 2 giorni dopo che si era insediata, e aveva dato l'ordine, che non arrivava da lei, ma arrivava molto probabilmente da Roma, era di fare spazio. E quindi sono avvenute tutta una serie di piccoli o grandi fatti che la gestione da parte della nuova direttrice per fare questo spazio andava a interferire con un equilibrio che era sempre precario dentro le sezioni. Quindi poteva succedere che magari all'inizio sono andati, tra virgolette, con il piede di piombo, più o meno, tra virgolette, nel senso che se tu ti rifiutavi di essere trasferito di cella o di sezione, cioè ho visto personalmente, come dire, scappellotti, spintoni da parte delle guardie, soprattutto a chi magari non conosce la lingua, quindi non comprende cosa sta succedendo, quindi si piglia anche male, non sa come affrontare la cosa, e questa cosa qua creava parecchie tensioni di vario tipo. E che è successo poi? Che dopo 2 giorni di sballottamento delle persone tra una cella e l'altra, comprendendo che questo modo di fare era un po' troppo forte, per moderare un po' il clima che stava emergendo, avevano mandato in sezione, non solo nella numero 4 ma anche nelle altre, un ispettore che aveva fatto un po' da paciere, da mediatore, per dire: boh, ma se qualche detenuto ha già un'idea di andare in un'altra sezione con una, non so, qualcuno che conosce, insomma, volevano farsi un po' venire incontro, no? Ma allo stesso tempo c'era la minaccia, nel senso che se tu non facevi comunque come dicevano loro, c'era prima l'isolamento e se non bastava anche qualcos'altro, tipo le botte, c'era, la frase non l'hanno detta ma era evidente. Qual è un'altra cosa che da aggiungere a questa faccenda qua, è che quel carcere là aveva delle grosse problematiche, era veramente sporco, il cibo era veramente a volte scarso anche, ma anche poco sano, poco, insomma, non sicuramente di prima scelta, e tutta una serie di questioni, le solite questioni, appunto la cosa sanitaria, la questione sanitaria, la possibilità di avere degli svaghi o di riuscire ad uscire dal carcere con le solite cose che loro propongono, in realtà funzionava veramente poco. E soprattutto se tu non seguivi la loro linea, venivi preso di mira o comunque c'era attrito. E quello che mi emergeva in modo molto forte in quel carcere era la ne le negligenze dei secondini, delle guardie, sul fatto che proprio se ne sbattevano dei problemi dei detenuti. Cioè non vedevano l'ora di staccare il turno e trovavano sempre mille scuse per non fare quello che ai detenuti necessita, che sia una questione burocratica a livello sì, proprio di carte o qualsiasi aspetto della vita quotidiana, era sempre un delegare al turno successivo e quindi a contare balle, quindi a contare costantemente, mettere zizzania tra detenuti o addirittura tra guardie e quindi litigi, insomma era una situazione abbastanza tesa. E tra detenuti, quindi tantissimi stranieri, tantissimi di estrazione diversa, sia culturale che anche, come dire, geografica. Questa cosa qua non aiutava, in più con quella sezione c'era un via vai costante di gente e quindi era difficile discutere su come affrontare. Per dire, quando è venuto quell'ispettore, solo in due o tre siamo riusciti a avere un minimo di discussione per dire come affrontiamo la cosa e cerchiamo di portare avanti delle piccole istanze per migliorare un minimo la situazione. Ma qual è il punto? Perché solo in tre? Perché tu andavi all'area e ti trovavi in 3-4? Perché? Perché anche se eravamo in 40, la maggior parte delle persone erano sotto terapia. E quindi questa cosa qua faceva sì che, non so, la mattina la gente dormiva, oppure a pranzo, anche se usciva, avevano il loro biberon con le pasticchine e quindi non erano lucidi, perché c'era molto malessere. Quando tu ti trovi un ragazzo di 19 anni del Gambia che si sta dentro, non conosce la lingua, non capisce neanche bene, non sapeva neanche bene tanto l'inglese ed è dentro perché ha mangiato due yogurt dentro il supermercato, cioè non li ha rubati, li ha mangiati perché aveva fame. E il suo primo problema era mangiare, perché non aveva soldi, il cibo che passava era scarso e il primo problema era dare da mangiare a un ragazzo di 19 anni che ovviamente aveva un certo appetito. E tutta una serie di questioni. Quindi gente che non ha nessun supporto esterno, né familiare, né amicale, né neanche meno politico. Era, insomma, molto complesso fare discussioni di un certo tipo, ma gli ultimi giorni, proprio per via di come stavano gestendo la cosa, si cominciava ad avere un minimo di voglia durante, non so, le ore di socialità, durante il ping pong, di dire, boh, proviamo a discutere, cerchiamo di. Però era appunto complicato, era un lavoro molto lento, perché comunque c'erano tutta una serie di problemi appunto tra anche
Problemi di
tra
comunicazione.
detenuti, sì, ma veramente anche del razzismo tra detenuti, anche molto spiccato, c'è il nordafricano che non parla col centrafricano, e lo slavo che non parla con quell'altro, non per fare un discorso razzista, ma così funziona, no?
No, no,
Perché ci sono
infatti.
i residui di guerre, tipo nei Balcani, perché emergeva forte l'albanese ce l'ha con quell'altro, il croato col bosniaco. E avanti così. Quindi tutta questa mole di problemi a me non mi ha fatto sorprendere quando poi a casa l'8 marzo ho letto le notizie di quello che è successo, perché la rabbia, a livello individuale, proprio introspettiva, secondo me, dentro ogni singolo individuo era molto forte, perché la repressione non soltanto dello Stato sul fatto che ti mette in carcere in sé, e già quello basta e avanza, ma tutte queste dinamiche logorano lo spirito di un uomo, di una donna, e quindi è proprio scoppiato un bubbone quel giorno là a Modena, e non mi meraviglio che quella rabbia sia stata sfogata, secondo me, in modo abbastanza anche lucido, perché sì, spacchi tutto ed è giusto, miri alla matricola, mirare gli uffici dove dentro ci sono tutti i rapporti disciplinari e ti vai a fare anche un po' di pulizia burocratica sulle tue vicende, anche secondo me, quando hai tutte le segnalazioni e cose così. Ma quello che a me ha fatto anche arrabbiare è il racconto di quei giorni là, perché dire che quei 9 morti, di cui 3 io li conoscevo personalmente perché erano nella sezione numero 4, che sono morti per metadone, ecco, questa qua invito tutti come minimo, non soltanto a non crederci, ma a rifletterci sopra su come sono stati raccontati quelle vicende. Perché io posso anche dire, non mi meraviglio se qualcuno è andato nell'infermeria e si è preso delle sostanze, perché appunto era un carcere fortemente medicalizzato e drogato in generale, perché passavano 3 volte al giorno le terapie. Ma questo non è andata così veramente. Posso dire sì, può essere che l'infermeria sia stata saltata, ma i morti? Noi sappiamo benissimo, e nei video si vede, la guardia del magazzino, con cui personalmente ho litigato varie volte, un pezzo di merda di prima categoria, giusto per capirsi, senza, insomma, uso una parola forbita, e aveva il mitro spianato a altezza uomo e si sa benissimo che ha sparato ad altezza uomo. E quando sono entrati dentro, il primo detenuto che hanno avuto per mano l'hanno fatto fuori. Ti hanno spaccato la testa e per far capire agli altri che adesso sono botte. Punto. Queste sono cose che non escono magari sui giornali e così, ma queste sono le cose che raccontano i detenuti e che ovviamente le raccontano anche tutelandosi. Ma i racconti come sono emersi anche da altre carceri è che dove ci sono state rivolte ha massacrato di botte e hanno nascosto, ovviamente non riuscendoci, perché ovviamente tutte le rivolte che ci sono state in qualche modo usciva dalle carceri queste storie qua. Si sa che non potevano e nascondere le vicende. Quindi
Vabbè, è
tutto
normale anche che dobbiamo dare delle giustificazioni, no? Per avere un
certo,
consenso dell'opinione pubblica.
certo, certo. E, ov perché ovviamente non possono dire sì, abbiamo sparato a altezza uomo perché è giusto, non si può, siamo un paese democratico noi, tra virgolette, no? Però quello che emerge è che il DAP, e quindi il sistema carcere, e indifferentemente dalle epoche, ha solo uno scopo e ha solo un modo di gestire il carcere, cioè reprimendo. Tutta la facciata, anche negli ultimi giorni, proprio in questi giorni qua, sta uscendo sui giornali locali di Modena su come il modello di integrazione del carcere di Modena vuole e sarà un modello. Per esempio, il fatto che praticamente dopo la rivolta l'ala, quella più nuova, quindi se uno guarda l'immagine del carcere a destra c'è un'ala in cui ci sono delle inferriate gialle con le finestre più grandi, quella è l'ala nuova, che hanno sistemato e ci sono varie decine di detenuti, non dico il numero esatto perché non lo conosco, però ci sono dei detenuti e ci sono tantissimi atti di autolesionismo. Allora cosa hanno fatto? Hanno trovato una dozzina di detenuti, come dire, che secondo loro sono capaci di dare una mano alle persone che si stanno facendo del male, perché i risultati di queste rivolte e della gestione del DAP e del Ministero e del carcere in questi mesi di ulteriori restrizioni ha un'onda lunga, cioè non è finito il trauma, diciamo, il trauma e tutta una serie di cose. E quindi si vedranno ancora problemi, i giornali non ne parlano, ma bisogna dar voce a queste cose qua. Perché non, tutta una serie di questioni, anche proprio sanitarie, i colloqui, giuridiche, eccetera, non sono risolte, i tribunali sono nel caos, è tutto rallentato e quindi tante persone non riescono come dire, a sopportare un'ulteriore restrizione. E se i detenuti, e questo è un invito più che alle persone fuori, alle persone dentro, non riescono a trovare un equilibrio e quindi a dare anche un senso a quello che è successo, nel senso proprio prettamente politico, non soltanto individuale, che quello ognuno se lo guarda dentro se stesso, è difficile affrontarlo quando sei dentro una cella e la comunicazione con l'esterno è ancora più difficile di prima. Quindi se i detenuti non discutono sulle questioni e non si coagulano in un nuovo ciclo di lotte, che io posso capire che la paura di un, come dire, non c'è, non è solo una questione di ah, spacco tutto,
Certo, no.
perché si sa che quello porta a ulteriori legnate, paura e repressione, ma dire, boh, prendiamo in mano tutta una serie di questioni e ci muoviamo. Ma se questo non avviene, non avviene perché negli ultimi decenni le carceri sono cambiate, hanno distrutto, hanno cercato di distruggere e mettere all'angolo tutte quelle istanze, lotte e anche attacchi all'interno del carcere che sono state fatte decenni fa. È ovvio che i detenuti sono, tra virgolette, disarmati anche di capacità, come dire, analitica, no? E questa cosa qua a Modena io l'ho percepita tanto perché nella sezione in cui mi trovavo i detenuti erano veramente disgregati, tantissimi disgregati, perché erano tanti problemi e anche, come dire, faccio questo ragionamento qua, quando un rapinatore, un ladro, no? Che ha una certa età, 50-60 anni, ti dice una volta, 20 anni fa, quando finivamo in galera, tra i vari gruppi di ladri, eccetera, ci si dava una mano quando uno finiva in galera, no? Si mandavano i pacchi, si avvisava
Infatti.
l'avvocato, tra le famiglie ci si dava una mano. Quella cosa là è stata persa perché la società è cambiata, no? Però, senza fare un discorso, non è un discorso pro contro la criminalità più o meno organizzata, che è anche un termine usato dai giornali per incrementare un certo tipo di discorso. Ma questo vuol dire che proprio anche la comunità di persone che cercano di campare in un modo diverso, che non sia il lavoro salariato, è stata distrutta volutamente per, come dire, si usa molto in questo periodo il concetto di come si dice?
Automatismo.
Com'è?
Automatismo.
Grazie, sì, e di insomma, distruggere l'individuo nel senso che l'individuo inserito in una comunità in lotta è una cosa, l'individuo contro tutti, egoista nel senso negativo del termine, è un'altra, no? E invece bisogna ritornare a creare anche un certo tipo di comunità, non può usare la parola di classe, degli sfruttati, come vogliamo, ma secondo me è quella l'ottica, no? Di guardare anche gli aspetti del carcere oggi, dentro e ovviamente nella società fuori. E il fatto che il carcere di Modena in questo momento, tramite il sindaco, le associazioni che già lavoravano dentro il carcere, cercano di farsi una facciata pulita per dire noi creeremo un nuovo carcere e vedrete, è importante per la società civile del Modenese che il carcere ci sia, eccetera, è tempo perso, c'è aria fritta. Cioè il carcere non è che l'abolisci, lo distruggi. E quindi quando fanno, tipo il garante dei detenuti nazionale, no? Il signor Palma, si rifà ai vecchi, come dire, uomini, no? Che hanno creato la Costituzione, no? Quindi penso a Ginzburg, Levi, Lussu, Calamandrei, tutte queste persone qua, no? Che in realtà il carcere se lo sono vissuto, ma che non l'hanno messo in critica nelle radici, nel senso che per loro il carcere era fondamentale
Fondamentale,
anche
sì.
dopo che hanno vissuto il confino fascista, le torture, eccetera. Comunque per loro la soluzione dei problemi sociali era comunque il carcere. Però almeno, anche se non è il mio discorso personale, almeno avevano più cognizione di causa, no? Su cosa vuol dire stare dietro un blindato. Però quello che dico io invece è che anche in una società democratica che chi ha fondato, no, le basi della Costituzione, che io non la rispetto, per me è una carta straccia, lo dico apertamente, e le persone che oggi si riempiono la bocca con quella carta straccia non hanno neanche quell'esperienza, quindi non sono volutamente in grado, per loro scelta, di fare un discorso più centrato, no? Sulla questione carcere. E il carcere è fatto per le prime, punto e fine, e queste rivolte qua, in particolar modo quella di Modena, e quindi anche tutto l'apparato, sia, come dire, propagandistico e anche giudiziario, no? Troveremo i colpevoli, faremo chiarezza sui fatti. Non ci si fide, non mi
Certo.
fido, invito a non fidarsi, invito le persone a avere un spirito critico, perché è gente che ha una cultura decennale, se non secolare, già da quando nasce il carcere, in Italia, ma anche altrove, che è un luogo fatto apposta per non far filtrare un certo tipo di messaggi e di non far capire le cause sociali del perché una persona finisce in galera indipendentemente dal reato, no? Non so se aggiungere qualcos'altro.
Ma adesso quanti detenuti ci sono ora nel carcere di Modena?
Ma da quello che ho letto sui giornali sono cifre non precise, sono tra gli 80 e i 100, perché la sezione quella nuova è più piccola del carcere che è stato distrutto. Quindi sono tra i 80 e i 100, forse un po' più, un po' meno, però quello che sta succedendo in queste settimane, ma non solo nel carcere modenese, ma in tutte le carceri, è che gli arresti sono di nuovo all'ordine del giorno, no?
Certo.
E quindi non solo le grandi retate che finiscono in prima pagina, eccetera, ma anche dei vari problemi. Che ovviamente dopo un periodo così, dove tanta gente ha perso il lavoro, eccetera, immagino che
Sì.
ci sarà necessità di mettere la pagnotta sotto i denti, e quindi uno, se non trova, ovviamente si adegua alla situazione e fa quello che deve fare. E quindi a Modena, leggendo i giornali locali, ho visto che ci sono i classici arresti di piccoli spacciatori, furti, qualche rapina, e quindi. Anche se ovviamente sui giornali fanno tutta una serie di interviste appunto al sindaco, così, che dicono che il carcere è il pilastro, già una parola così, della società civile, come monito per la democrazia, perché è l'unico modo che lo Stato ha per risolvere i problemi, è un cane che si mangia la coda, quindi. Quando il discorso sovraffollamento, anche se in questi mesi le carceri sicuramente hanno diminuito le detenzioni, si parla di più o meno 7.000 persone, In realtà non sono mai andati sotto le 50.000 e si sa che il carcere in Italia sono 47.000 posti, quindi il sovraffollamento c'è sempre stato, anche se sono diminuiti le persone, siamo già nella fase dell'aumento, perché appunto
Certo,
l'unico modo di
stanno di nuovo
gestire
aprendo,
arretrati.
no? Stanno di nuovo
Sì, cioè il
capito.
carcere di Modena, quello che dicono, che ho letto in questi giorni, è che tutti i lavori di ristrutturazione, quindi impianti elettrici, blindati, è tutto un rattoppo, cioè non sono stati fatti lavori quindi a lunga scadenza. Questo vuol dire che quando il carcere riaprirà sarà un colabrodo come prima, se non peggio forse. E ripeto, ecco, facciamo questo esempio qua. E un giorno ho avuto una discussione con la Cigarini. La Cigarini è una volontaria che lavora dentro il carcere di Modena da 30 anni, in cui tanti detenuti la stimavano perché dava una mano, se ti comprava l'orologio con un sovrapprezzo, ti portava le sigarette con un sovrapprezzo, ma questo non si
Un'amicona
dice,
proprio, eh?
lo, una
Un'amicona.
stronzo, eh sì, un'amicona, sì, volevo dire un'amicona, non una stronza, no, mi è scivolato il termine.
No, non ti volevo censurare.
No, no, no,
Ero
no,
io
no,
dicevo, ah, brava, un'amicona.
sì, no, 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 lo so, e che discussione ho avuto? Praticamente lei ha visto che leggevo un libro un po' particolare, era un libro di un anarchico, ero là che aspettavo, dovevo dare in un ufficio, insomma, e mi fa, cosa stai leggendo? E boh, abbiamo una discussione, eccetera, e poi lei mi fa, sì, io la mia discussione, non ho peli sulla lingua, quindi dicevo apertamente quello che pensavo sul carcere, e mi fa, ma tu in che sezione sei? E faccio nella quarta. E lei mi fa, ah, nella quarta, beh, ma se c'è un motivo, se tu sei lì, cioè le persone che sono in quarta sezione è perché se lo meritano. E io la sono sbottato, gli ho proprio detto se ne vada perché quella discussione finisce male, perché se tu dici così, che sei una volontaria, e sai benissimo che in quella sezione c'è persone che si, cioè ogni giorno c'era un riso, ogni giorno c'era gente che si tagliava, c'era un forte malessere, litigi di ogni tipo, eccetera. Tu poi, dopo la rivolta, dici, i giorni successivi, dici, mi dispiace per i morti così, e allo stesso tempo ringrazi la polizia penitenziaria per il lavoro che hai fatto, tu a casa mia tu stai ringraziando degli assassini.
Certo.
Cioè, tu sai, lo sai perché lo sapeva che hanno sparato, perché si sente che hanno sparato. Nei video si sente a un certo punto che partono dei colpi, quei colpi erano attrezza uomo. E non si discute, non uno può dire dammi le prove, no, 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 no. Questa è la voce di chi era là dentro, punto. Non ci sono altre questioni. Quindi lei, che è tuttora sui giornali locali, continua a fare un discorso di pulizia della facciata del DAP di Modena, il DAP di Roma, quello che vogliamo. Lei, nonostante che dica io sono una volontaria, sono da parte dei detenuti, balle. No, non si discute, non ho intenzione di discutere su questa cosa qua. Se mi la met, se una me la mette davanti per un contraddittorio, no?
Certo.
Dico le cose come stanno. E lei lavora per il carcere, è la volontaria, ma non lavora per i detenuti, anche se si fregia di una persona che dà una mano agli uomini e le donne che erano rinchiusi da dentro. Non ci sto a questo discorso qua, ma proprio per niente, non è accettabile.
Grazie.
risposta. E questo
Sì,
mi.
e in più sapendo che, cioè, conoscendo 3 persone di quelle 9 che sono morte, ovviamente sono ancora più arrabbiato, no?
Certo.
E da aggiungere, quando conosci un uomo che si era già fatto 13 anni di galera, eccetera, per rapine e cose così, quindi un uomo che aveva già vissuto tanti anni di carcere, sapeva benissimo come affrontare una serie di questioni, che ti dice, guarda, questa è la testimonianza della madre, lui che mi raccontava, lui si è nascosto 8 ore sotto la branda, era terrorizzato. Ecco, cioè io vedere un uomo come quello là, che aveva anche un aspetto di un certo tipo, robusto e tutto, che ti dice apertamente, mi sono nascosto perché ci hanno spaventato, perché li hanno presi in piena notte, denudati, portati nel cortile e massacrati di botte, sbattuti in un altro carcere, come è successo ad altri detenuti in altre carceri, ha dato un segnale. Cioè, secondo me la lettura è il DAP si è spaventato per le rivolte, sono emerse tutta una serie di dinamiche e di lacune della sicurezza del carcere, e non può passare il fatto che i detenuti, quando si organizzano o comunque scoppiano in un gruppo di individui incazzati neri, le carceri è possibile distruggerle, indipendentemente dalle rivendicazioni politiche, eccetera.
Certo.
E questa cosa qua non può passare.
No, si sono
E
cacati
quindi,
sotto, non sapevano cosa
sì,
fare.
esattamente. Ma questa cosa qua io la vedo anche, come dicevo prima, sul fatto che gli uomini in divisa e i burocrati che lavorano dentro il carcere, proprio perché sono dei burocrati di Stato e quindi gli interessa portare a casa il progetto, non interessa niente che quella cosa funzioni. E poi, insomma, tutto il discorso, no? Siamo fieri del nostro lavoro, quelli siamo fregnacce. Cioè, sono uomini che hanno bisogno di portare a casa la pagnotta, alcuni ci credono nel loro lavoro, nel loro servizio, perché non è un lavoro, è un servizio per i potenti, per reprimere gli sfruttati, punto, non è il lavoro, tra virgolette, è lavoro anche una certa dignità, no? A casa mia, non sto parlando del lavoro salariato, ma è un'altra cosa, un lavoro liberato, ma è un altro discorso. Però questi uomini qua, e quindi le lacune che sono emerse tramite una rivolta, è proprio perché c'è un menefreghismo. Anche le stesse guardie se ne fottevano se il carcere era marcio, se non funzionava questo o quell'altro, perché ne fottevano, soltanto che i detenuti stavolta qua si sono ribellati e quindi si hanno dovuto tedare fuori dal carcere perché sono scappati, si sono cacati sotto. Hanno perso il controllo in pochi minuti, perché per la prima volta il detenuto ha detto boh, basta. Per la paura del virus, sì, può essere
Può
che
essere.
è stata quella la scintilla, non mi meraviglio,
Vabbè,
ma
ma
anche
soprattutto il
quello.
fatto che non volevano morire lì come topi. Nel
Esatto,
senso, ci
perché
siamo,
sapevano.
resistiamo, ci siamo anche noi.
Esatto.
Vedi, quello che hanno sentito, che si sentiva dai giornali e dalle televisioni, non è che era un clima roseo, quindi il panico
No,
di chi
no, no,
sta
esatto.
fuori, di chi esce fuori, che tu che stai dentro e non puoi fare niente, nel senso.
In più, tu detenuto conosci come funziona la sanità
Certo.
e il menefreghismo delle guardie in generale, come sappiamo, abbiamo letto, l'ordine in alcune carceri era di non mettere le mascherine o di non portare le protezioni per non spaventare i detenuti, quindi agevoli l'entrata del virus dentro e lo porti tu perché i detenuti stanno dentro. Eccetera, e 1 più 1 uguale adesso mi incazzo, eccetera. E quando tu devi aspettare, come è successo a me, per un anno un'ecografia, provo a pensare a un detenuto che magari ha patologie molto più gravi di quelle che avevo io, che non era niente di grave, però volevo risolvere un problema, e dopo un anno non ho mai fatto l'ecografia. In un caos, ecco quello che volevo anche aggiungere. La questione della responsabilità non riguarda lo Stato, perché lo Stato se ne frega. Dice che vuole fare il discorso, vuole tutelare i suoi cittadini e quindi tramite la responsabilità collettiva, tramite appunto le autorità, gestisce l'emergenza. Ma in realtà, oltre al discorso della delega, la responsabilità in questa società è prettamente individuale e sta al di fuori dello Stato, perché è marcio, ma non è un discorso retorico, perché quello che è successo in questi mesi, dentro e fuori dal carcere, è emblematico secondo me. E entriamo in un altro, ci allontaniamo un attimo dal discorso, no, del carcere, però tu che dici la colpa è anche dei detenuti per tutta una serie di motivi, eccetera. quindi soprattutto per la questione delle rivolte, no? Quindi dai la colpa ai detenuti, se tu prendi dei detenuti che hanno fatto una rivolta e alcuni sono contagiati e li sbatti in un altro carcere, tipo come è successo al carcere di Tolmezzo dove sono arrivati i detenuti di Bologna, e contagi altra gente, e non soltanto detenuti, ma anche assistenti sanitari, le stesse guardie, è evidente che la responsabilità non naviga nei corridoi dei palazzi di Stato, ecco. Ci sono altri interessi.
Senti, purtroppo dobbiamo concludere qui
Certo.
perché abbiamo parlato un bel po' e quindi mi dispiace per problemi di
Spazio.
di spazio. Qui dalla regia mi dicono che purtroppo dobbiamo tagliare, però
Certo.
speriamo di risentirci presto e un bacio forte forte da tutti noi.
Grazie, porto i miei saluti a tutti e tutte, soprattutto ai compagni e ai reclusi e alle recluse dentro le galere.
Un bacio, ciao!
Un bacio, ciao.
Shockwave sent to power on the motherboard, yes.
Siete ora collegati con la segreteria telefonica di Radio Neanderthal. Al momento siamo impegnati in altra conversazione. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Pronto Radio Neanderthal. Siamo all'avviso della Elena a lasciare il solito messaggino a De Luca che continua a darsi di nebbia.
Ascolta Delu, allora se hai bisogno non possiamo rispondere. Siamo qua in Brasile, eravamo venuti a trovare il Bolsonaro, scendiamo dall'aereo e tac, mi scatta una retatina.
Alla brasiliana, lo sai che sono burloni, fan così.
E non immaginerai mai dove ci hanno portato. Guarda, ti dico solo, Fortaleza, Capodanno 2019, tutti a festeggiare la presidenza del Bolso, a ballare il Brigitte Bardot Bardot, tac, scatta l'ideona.
Riconvertiamo il resort che abbiamo costruito come casa circondariale, perché qui dal momento che c'è il Bolso ce ne sarà bisogno, abbiamo pensato.
Oh, ricordi che ce l'hai consigliata tu quella di Italy? Da dove veniva? Gli amici di cosa? Di San Cipriano?
Oh. Bravissimi, ha fatto un lavoro, sta tutto in piedi come allora. Oh, tengo ancora una copia delle chiavi.
E anche è rimasto lo stesso agente di sorveglianza qua, quello che veniva dalla Comasina, il simpa della cumpa.
Oh, grande.
Guarda, già che c'eravamo, oltre al cellulare ci siamo fatti portare un paio di Campari, così due patatine, facciamo un aperitivo. O però in privato, perché poi in sti posti qua, guarda, com'è che si chiamano?
Carceri.
C'è un traffico qua dentro che è una roba.
Guarda, ti dico solo che c'è più gente dentro le carceri che nel cimitero di Bergamo, e ti ho detto tutto.
Allora Delu, non farti sentire, per una volta ci pensi a noi, e poi, oh, non ti impressionare, ma cosa credi, che il Bolsonaro davvero si è preso il Covid?
No.
Ma va!
Times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps.
Allora, abbiamo ospite in trasmissione una compagna da Bologna che ci illustrerà un po' la situazione di quello che è successo a ridosso del Covid, della chiusura, da lockdown all'interno e all'esterno delle carceri, e poi l'operazione che ha colpito i compagni di quella città. Ciao, quando vuoi.
Ciao.
Come va?
Sì, io mi concentrerò bene, grazie. Voi tutto bene?
Tutto bene, ti ringrazio.
Grazie, grazie a tutte e tutti. E, sì, quello che è successo qui a Bologna, quindi come in altre carceri d'Italia, intorno in particolare alla Dozza il 9 marzo, è partita la rivolta anche all'interno del carcere cittadino, che appunto di Bologna, che si chiama la Dozza. Il 9 era proprio il giorno in cui, a seguito del decreto legge emanato dal governo, a seguito di altri decreti che avevano già preso le mosse a partire da fine febbraio, in cui si è previsto appunto il blocco dei colloqui e in particolare anche la sospensione della semilibertà per i detenuti proprio a causa dell'emergenza Covid. Ebbene, proprio il 9, quindi poco dopo l'emissione del decreto, anche alla Dozza i detenuti, in particolar modo quelli della sezione giudiziaria, hanno messo in atto una rivolta, prendendo da ciò che si dice anche da subito e si è potuto vedere soprattutto la sera, quindi del 9, hanno danneggiato l'infermeria e altre parti del blocco della sezione giudiziaria, e infatti dal carcere si poteva vedere il fumo uscire già da molto lontano, e hanno preso praticamente la sezione. Questo perché sempre quel giorno stavano arrivando anche le voci dei primi morti che erano stati appunto a seguito della rivolta di Modena. Quel giorno iniziano ad essere 3 e poi successivamente si ha la notizia appunto che sono del totale, del complessivo delle uccisioni che sono venute a seguito della rivolta del carcere di Modena. La Dozza, ovviamente Bologna, è anche molto vicino, e anche questa notizia ha fatto insomma accendere gli animi all'interno. I detenuti da subito, appunto dopo aver preso praticamente il braccio ed essersi barricati dentro, sono saliti anche qui sul tetto, e questo si è visto soprattutto il giorno dopo, perché infatti la rivolta è andata avanti dalla sera fino al giorno successivo, l'11, in cui vi erano ancora appunto detenuti sul tetto. E ciò che hanno rivendicato sin dall'inizio, esponendo anche delle striscioni al di fuori del carcere, è stato appunto la richiesta di amnistia e indulto, ma anche espressamente di libertà. Infatti le grida e anche gli striscioni al di fuori esprimevano proprio quel tipo di richiesta di libertà per tutti, a seguito appunto l'unico, diciamo, richiesta plausibile a causa appunto dell'emergenza Covid, che alla Dozza particolarmente ha avuto delle sfaccettature particolari, nel senso che soprattutto rispetto alla questione sanitaria ci sono state delle direttive da parte della direzione medica del carcere, che da febbraio e sino a marzo inoltrato, e questo è uscito anche espressamente, aveva inviato una circolare dicendo appunto agli infermieri, a tutto il personale medico che operava all'interno della Dozza, di non utilizzare le mascherine per evitare appunto allarmismo all'interno del carcere. La totale mancanza di informazione all'interno e poi il fatto appunto di essere fondamentalmente considerati gli ultimi, quando al di fuori vi erano già i blocchi totali delle persone a causa dell'emergenza, ha fatto sì appunto che i detenuti si ribellassero e protestassero. E il tutto è durato appunto un giorno e mezzo, anche lì a seguito di un tavolo di incontro con il magistrato di sorveglianza, il presidente del tribunale di sorveglianza e altre figure, in cui appunto a cui i detenuti comunque hanno espresso il proprio le proprie richieste per in una sorta di tavolo di trattativa, il tutto per ovviamente soprattutto incentivato dalla direzione altro e non per concludere quella che è stata comunque una protesta molto forte che ha coinvolto sicuramente tutta la sezione giudiziaria. Hanno tenuto l'incontro con il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ha raccolto diciamo le dimostranze, a seguito delle quali non è che la situazione sia di molto cambiata, se non rispetto al fatto che appunto attualmente il direttore diciamo sanitario si è dimesso, il precedente, ed è stato cambiato alcune circolari all'interno, appunto quella soprattutto che di fatto obbligava il personale a non utilizzare le mascherine, ovviamente subito caduta. Detto ciò, la situazione, da quelle che sono state il periodo delle rivolte, che ha reso sicuramente inagibile una sezione, in particolare quella della sezione giudiziaria dei nuovi giunti, la situazione non è di molto cambiata, nel senso che a seguito di quegli episodi poi parte dei detenuti sono stati trasferiti. In particolar modo rispetto alla Dozza si sa che i detenuti trasferiti sono stati quelli della sezione di alta sicurezza e fra questi, questo risale più o meno anche qui intorno a fine marzo, i primi di aprile, vi erano già persone contagiate. Infatti in particolar modo alla Dozza sono due le persone, i detenuti morti di Covid, che erano appunto contagiati all'interno, nel senso che e questo è emerso anche insomma in quel periodo, ci sono stati anche insomma dei media, effettivamente risultava che i contagi all'interno della Dozza fossero molti, e tuttora, questo è sicuramente un dato da precisare, rimangono. E durante tutto quel periodo, questo per quanto riguarda diciamo il dentro, durante tutto quel periodo i detenuti hanno avuto una forte solidarietà da fuori, infatti proprio la notte insomma del 9 e anche nei giorni successivi vi sono stati solidali al di fuori, e lì è nato un po' anche quelle che tipo in ambito cittadino è una sorta di rete di iniziativa anticarceraria. Sicuramente quella è stata un'occasione soprattutto per compagni presenti all'interno della città e ovviamente al di fuori vi erano anche parenti dei detenuti, che soprattutto in quella circostanza particolare ovviamente non avevano alcun tipo di informazione e non vi era veramente modo di capire che cosa stesse succedendo dentro, se non rimanendoli fuori. E anche in seguito poi, come è avvenuto anche per le decisioni di Modena e altro, le informazioni sono state molto scarse, e soprattutto perché sicuramente il fatto di interrompere i colloqui a causa dell'emergenza Covid, però appunto non ripristinarli fondamentalmente, perché anche il fatto delle chiamate via Skype e di quella che è stata come dire il contentino sostitutivo è entrato in atto fattivamente molto dopo, quindi per tutto un periodo molto lungo di 2 settimane praticamente le informazioni dall'interno del carcere era molto difficile far riuscire. Sicuramente in città infatti si è cercato di mettere assolutamente l'attenzione su quello che stava succedendo dentro le mura, e soprattutto in una situazione di lockdown al di fuori, e quindi la grande contraddizione che emergevano fra il fuori, ciò che avveniva all'interno del carcere, in cui l'emergenza Covid, a detta delle stesse istituzioni sanitarie, praticamente doveva essere taciuta, quando al di fuori era già un blocco effettivo di tutte le persone. Il blocco comunque non ha impedito sicuramente in città di portare solidarietà e di cercare di far portare fuori la voce dei detenuti e delle detenute della Dozza, e infatti vi sono state varie iniziative di solidarietà rapportate anche con il controllo che vi era in città, e quindi ciò che è stato fatto sono state diciamo anche inizialmente modalità che potevano prevedere da appunto da striscioni ad altro, come si è manifestata appunto l'intenzione di riuscire in strada, proprio perché sicuramente 14 morti nel carcere di Modena e tutto ciò che stava avvenendo, non solo ovviamente al carcere della Dozza, ma in tutta Italia, e tutte le rivolte e le proteste dei detenuti nelle varie carceri d'Italia, sicuramente dovevano essere portate in strada.
Thank you.
E questo è stato fatto anche nei limiti sicuramente di quella che era la situazione imposta dal lockdown. Questo tipo di solidarietà e soprattutto anche sicuramente il fatto che almeno a detta di una nota della procura, a seguito del intorno al 12 maggio e quindi ancora nella fase, diciamo nella fase 2, quindi quando l'emergenza coronavirus era ancora in atto, la procura è intervenuta soprattutto qui nella città di Bologna e con un'operazione repressiva che ha portato appunto all'arresto di 6 compagni in 7 compagni in carcere e 5 con obbligo di dimora. Questa operazione appunto la inserisco in questo modo e faccio riferimento ad una nota della procura perché oggettivamente in un periodo in cui i trasferimenti all'interno del carcere hanno bloccati, la situazione all'interno delle patrie galere era quella che conosciamo, la procura appena ha avuto la possibilità e quindi quando la situazione sembrava essere un attimino più rientrata ha messo in atto appunto un'operazione repressiva giustificandola in maniera, come dire, dal comunicato in maniera preventiva proprio perché ciò che si è voluto andare a colpire è stata appunto tutte quelle persone che hanno portato avanti una sorta di sostegno e di solidarietà attiva nei confronti dei detenuti, quindi si fa un espresso riferimento, questo solo all'interno di questa nota, alle proteste e al sostegno che avevano ricevuto, alle proteste di marzo, al sostegno che avevano ricevuto al di fuori delle carceri e questo in un'ottica appunto di andare a reprimere quelle che potevano essere poi successivamente con la fine del lockdown che è avvenuta diciamo poco dopo, doveva andare a reprimere tutti coloro che appunto portavano avanti una sorta di campagna antistato. E infatti da questo punto di vista è stata questa operazione che è avvenuta appunto il 12 maggio. Ciò che viene contestato è il reato associativo, quindi il 270 bis e l'associazione con finalità eversiva di terrorismo in relazione ad una serie di reati, diciamo scopo, fine, che sono appunto quelli dell'istigazione a delinquere e quindi andare a colpire coloro che fondamentalmente affermano e sostengono di portare avanti determinate lotte e tra l'altro una cosa abbastanza significativa di questo tipo che emerge dall'ordinanza e anche dai testi che poi vengono fondamentalmente inquisiti, cioè, vanno proprio a dire che a colpire chi sostiene di non abbassare la testa e contro lo Stato, anche ovviamente rivendicando determinati tipi di azioni dirette, insomma portando avanti una serie di discorsi anche che andavano a mettere in luce quelle che possono essere determinate pratiche e questo per quanto riguarda l'istigazione a delinquere. Diciamo che oltre all'istigazione a delinquere come reato fine vi sono tutta una serie di altri reati fra cui l'imbrattamento, danneggiamenti e anche manifestazioni non autorizzate ed infatti ciò che emerge poi anche un po' a seguito del riesame, anche ciò che confluisce poi nell'inchiesta sono anche appunto presidi non autorizzati come quelli che si sono visti al di fuori del carcere in tutto il periodo insomma antecedente e anche durante il lockdown. L'inchiesta poi di base prende le mosse da invece un episodio specifico, che anche questo messo all'interno appunto come reato fine, che era del risale a dicembre 2018 e del danneggiamento di un'antenna di reti televisive della centralina di questo sito in cui risiede appunto un'antenna ripetitrice, e sul muro di quella centralina vi era appunto è comparsa una scritta in che diceva risvegliare, spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati. Ed infatti anche il tema, diciamo, che viene trattato, cioè che è colpito, cioè da questa ordinanza, da questa operazione repressiva che prende il nome di Operazione Ritrovo, è proprio quello della solidarietà, sia nei confronti dei detenuti e dei prigionieri anarchici, sia nei confronti di tutti, insomma, prigionieri. E cade anche proprio per questo, a seguito di ciò che è successo all'interno delle prigioni, e anche per andare a colpire quella che è stata sicuramente anche a livello cittadino una solidarietà sicuramente, come dire,
attiva,
forse non aspettata, attiva, sì, attiva, e che ha coinvolto, sì, molte persone. E questo è stato anche un po' in seguito, nel senso che poi l'arresto dei compagni e delle compagne che sono stati appunto detenuti fino al riesame, e nonché appunto anche gli obblighi delle misure minore date agli altri compagni, sicuramente non hanno spaventato, e questo bisogna dirlo. Ed infatti anche la solidarietà nei confronti di questi stessi compagni e compagne è stata molto, molto sentita, e si è anche, insomma, manifestata in un corteo sicuramente partecipato in città il 30 marzo, che poi è stato il momento in cui anche hanno liberato, è arrivata la risposta dell'esito del riesame, e quindi è coinciso poi con la liberazione dei compagni e delle compagne dal carcere. Ed infatti da questo punto di vista, giusto per finire in relazione a quella che è stata, diciamo, l'ordinanza e il riesame, di fatto ha annullato il capo del 270 bis, quindi il reato associativo, e anche, diciamo, i gravi indizi di colpevolezza per quello che era l'unico reato fine, che era quello appunto del danneggiamento delle antenne, e ha mantenuto esclusivamente l'istigazione a delinquere per alcuni. Ed infatti alcune compagne e alcuni compagni tuttora mantengono l'obbligo di dimora col rientro notturno, però diciamo che l'impianto generale dell'accusa e dell'ordinanza di per sé, che appunto contestava la finalità di terrorismo per tutti questi atti, anche in relazione agli imbrattamenti o ai danneggiamenti o anche alle manifestazioni non autorizzate, è caduta.
Ok, ti ringraziamo per questo contributo molto esaustivo che ci hai dato. Vabbè, ci sentiamo prossimamente.
Se avete qualche domanda, se no, ditemi voi.
No, al momento penso sia stata molto, ma molto esaustiva. Cioè, come dicevo prima, hai trattato tutti i temi che ci interessava, insomma, approfondire. Ti ringraziamo tantissimo.
Va bene, grazie a voi.
Ok, ciao.
Alla prossima. Ciao. Ciao.
We'll be right back.
uccide più del coronavirus.
I volontari.
Uccide più del coronavirus.
Il secondino Rambo. I mitra.
Uccide più del coronavirus.
Le telenovelas. Il film a lieto fine.
Uccide più del coronavirus.
La pizzeria Sorbillo. La zona pedonale nei quartieri spagnoli.
Uccide più del coronavirus.
La Cumana, l'apertore Gavita.
Uccide più del coronavirus.
Il nickel, l'olio di arachidi.
Uccide più del coronavirus.
I cannolicchi non stabulati. Uno spaghetto attaccato alla laringe.
Uccide più del coronavirus.
Il reggae.
Uccide più del coronavirus.
Il feedback.
Non ha fatto niente. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati!
E finisce così la nona puntata di Carogna Virus. Ragazze e ragazzi, donne e uomini, ascoltatori ormai indefessi di Radio Neanderthal. Un abbraccio caloroso ancora a tutti, ancora una volta. A risentirci alla prossima puntata. Io non ce la faccio. Ancora mi chiedo.
Chi sono i congiunti? Ma chi sono i congiunti? Do 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 do. Cari amori miei, grandi amori miei, prima ci sei tu, ma sto pensando anche a lei. Cari amori miei, vecchie storie sempre nuove, ci voglio credere perché c'è ancora dentro me. Cari amori miei, e quanti sono non saprei, sicuramente vivo già l'amore per la mia città, e vivo il sogno di abbracciare l'umanità intera, l'amore bello e musicale di un'amicizia quanto è vera. Ma che amore folle, che amore di canzone, il sogno che mi vuole, grande mia passione, canzone di ritorno che non è mai finita, raccogliere ogni giorno, briciole di vita. Cari amori miei, grandi amori miei, prima ci sei tu, ma solo miei, amori certo un po' speciali, nemmeno ad uno rinuncerei, così diversi e così uguali. E tu di tu rimane, che resta fino in fondo, buona da cantare. Canzone di ritorno che non è mai finita, raccogliere ogni giorno briciole di vita.
cari amori miei, grandi amori miei, prima ci sei tu, ma sto pensando anche a lei. Cari amori miei, vecchie storie sempre nuove, ci voglio credere perché c'è ancora posto dentro me. Du-du-du-du-du-du-du.